Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti. Dalla 38esima edizione della Settimana Internazionale della Critica di Venezia sono con la delegata generale, a cui do il bentornato, Beatrice Fiorentino. Ciao.
Ciao Chiara.
Allora, ricordo che la selezione di quest'anno l'hai fatta insieme ai partners in crime Enrico Azzano, Chiara Borroni, Ilaria Feole e Federico Pedroni, e cito subito una cosa che hai scritto nel comunicato: è sempre comunque una questione di sguardo.
Sì, quest'anno più che mai abbiamo proprio rimesso lo sguardo al centro. L'immagine, la voglia di guardare, di osservare che cosa significa guardare al mondo, trasferire il proprio sguardo su uno schermo e che cosa significa anche assumersi la responsabilità di guardare al mondo e di raccontarlo. Quindi abbiamo scelto 9 film che rappresentano a loro volta 9 sguardi un po' insoliti e 9 sguardi che esprimono un preciso punto di vista. Ci è sembrato molto, molto bello questo, ci appare come una selezione potente e molto audace, no? È bello che 9 giovani autori si esprimano in maniera così forte, così audace anche, sia nella forma che nel contenuto. Come una furia, un bisogno di dire, un bisogno di esserci.
Esatto, questo mi è piaciuto molto scoprirlo, perché nel mio piccolo, nel nostro piccolo di Fred, lo stavamo notando che finalmente, oserei dire, i nuovi autori stanno incominciando a capire che c'è bisogno di prendersi, appunto, dicevi tu, il rischio della propria furia e non devono più accontentarsi di fare qualcosa già fatto e devono già, fin dal primo film, esatto, forse fare un passo fuori dalla comfort zone.
Esattamente, sono d'accordissimo e io spero che anche voi, che anche gli spettatori, insomma comunque chi riceverà i nostri film abbia la stessa sensazione, perché siamo andati un po' incontro a questo tipo di cinema. È un cinema anche, se vuoi, molto appuntito, le note sono tutte molto alte, il rischio è molto alto. Però insomma, in fondo questo è il cinema, soprattutto in una selezione come la nostra, che diciamo è una vetrina, è una boutique se vuoi, perché sono veramente relativamente pochi titoli, ed è necessario, imprescindibile che siano dei gesti potenti, che si facciano notare, perché altrimenti veramente andiamo un po' nelle retrovie. E vabbè, questo succede già da diversi anni, anche quest'anno. E la selezione dialoga moltissimo con il presente, con la contemporaneità. Quindi, insomma, questo connubio di forma, contenuto, di voglia e urgenza di dire delle cose sul nostro presente ci ha proprio stregato. Siamo veramente elettrizzati quest'anno dai film che mettiamo in campo.
Mi ha colpito anche un'altra cosa che scrivevi, e cioè parlavi di storia, dici è come se tutti oggi fossimo invitati a ripensare la storia individuale e collettiva, questo mi sembra anche un altro punto interessante.
Sì, è interessante perché diciamo che tutti i film, o se non tutti comunque, c'è un po' un fil rouge che mette o ci mette tutti nella condizione di dover fare i conti con un passato che c'è, che ritorna, anche nelle storie poi più intime, non solo quelle più politiche. Comunque c'è questa cosa, questa necessità di fare i conti con un passato, di dialogare con il passato, che evidentemente c'è, ha il suo peso, ma poi da quel passato in una certa misura dobbiamo liberarci e affrontare il futuro e guardare a quello che arriverà con occhi nuovi, però con una consapevolezza maggiore, con uno spirito critico più consapevole, più accentuato. E l'altra cosa significativa per me è che i 9 film, che sono anche molto fruibili, ecco, secondo me c'è tanto cinema di genere, ci sono documentari in forme molto varie che comunque insomma raccontano delle cose per tutti, ma tutti nella loro in certa misura sono dei film politici, appunto prendono posizione, appunto hanno uno sguardo. Però ecco, ma politici nel senso che si fanno, portano avanti una riflessione, non,
sì, sì, sì.
Senza ideologia, poi comunque anche con diversi gradi di lettura, quindi fruibili da chiunque, da tutto il pubblico, ai nostri occhi, parlo per me e per il comitato di selezione, molto stratificati anche in senso appunto di una lettura più approfondita della società, della nostra storia, del nostro presente.
Grande presenza femminile e lo si vede anche
molto
dal film di apertura Fuori Concorso, che voglio dire, non la mando a dire, God is a woman.
esatto, anche se il regista è un uomo, però ecco, ci sembrava, questo è per noi il film manifesto della, sì, della selezione. È un film che riflette sul potere del cinema. Il punto di partenza è in realtà un film del 1975 di Pierre-Dominique Gassot. Questo film perduto, diciamo, osservava le tradizioni del popolo Kuna a Panama, e questa era una popolazione dove vigeva il matriarcato. E quindi poi però, diciamo, questo è solo il punto di partenza, perché il nostro regista però torna poi su quegli stessi luoghi, quindi diciamo che c'è una doppia osservazione, no? C'è questa vertigine di racconto, lui si mette sulle tracce di questo film perduto assieme agli abitanti dell'isola e contemporaneamente osserva anche i cambiamenti di questa società, dialogando appunto con gli abitanti, con chi insieme a lui cerca questo film perduto che li riguardava, perché era la loro immagine, la loro tradizione che era messa al centro della scena. E quindi diciamo che attraverso questa ricerca emerge poi anche una riflessione teorica proprio sul fare cinema, su, come si diceva, sul senso politico del fare cinema, sulla responsabilità che ne deriva, no, dall'atto di osservare. Diciamo, attraverso questo film nuovo, God is a Woman, i Kuna, questa popolazione, si riappropria del proprio sguardo. Sì, è un film che decolonializza lo sguardo. In questo modo partecipa anche a una riflessione più universale che ci riguarda tutti, sui tempi che cambiano, sulla società che cambia, sul senso di appartenenza, sul senso di comunità, su quei valori in cui oggi è possibile riconoscersi. Quindi proprio era un po' la summa di tutto quello che avremmo poi esplorato attraverso oggetti diversi dentro la selezione. In più è un documentario, e devo dire, altro dato su cui vale la pena soffermarsi è la presenza veramente importante di documentario, cioè ne abbiamo tre ed è abbastanza impressionante, ma è tre in una proporzione che riflette quello che è arrivato tanto documentario di qualità eccellente, e tre ne abbiamo, ma sono completamente diversi tra di loro, uno è diciamo più radicale, l'altro un po' più per tutti, più didattico diciamo, e un altro addirittura ibrido, per cui mescola finzione e documentario, insomma cioè davvero una grande varietà, e questo è un segnale di salute del cinema. Siamo molto contenti, ecco, da questo punto di vista, nel vedere che nonostante le crisi, i problemi, tutto quello che sta capitando, il cinema è vivo, ecco, abbiamo degli autori.
E anche in Italia ne abbiamo in concorso ben tre. Le vedevo, ben tre,
esattamente,
tre registi,
ben tre con un documentario,
esatto.
No, è pazzesco. Allora, About Last Year, anche questo siamo entusiasti, è il nostro film italiano ed è davvero stata una sorpresa assoluta. Questo film è arrivato dal nulla, cioè è un piccolo film, loro hanno iscritto il film, lo abbiamo visto molto, molto presto, Veramente tra le prime cose che abbiamo visto. Comunque, sai, devi fare, soprattutto sull'Italia, c'è cioè una perlustrazione ampia da fare. Quindi noi l'abbiamo messo subito in shortlist perché comunque ci era piaciuto. E lì è rimasto. Non hanno mai fatto una pressione, non hanno un amico che ha telefonato, non hanno mandato una mail, a parte quella di gratitudine per la segnalazione della shortlist, ma nessuna pressione, niente sales, niente bollini, niente padrini, nulla. Hanno girato un film, si sono iscritti, ci hanno fatto fare il nostro lavoro, hanno aspettato fino alla fine e li abbiamo invitati. E li abbiamo invitati per una ragione molto precisa, e cioè hanno uno sguardo.
Ecco,
Fanno del
torniamo a.
cinema, quest'anno è così. Non importa se hai dei soldi, se c'hai il bollino, delle cose importanti, quando hai uno sguardo fai cinema. E queste tre ragazze sono portentose, sanno osservare, hanno un punto di vista, guardano con rispetto. Questo è un film anche di corpi, se vuoi, di corpi femminili. Sono tre giovani registe che osservano tre giovani donne. Questo è un documentario, ma è anche un coming of age, è un racconto di formazione. Appunto, queste tre giovani registe osservano delle donne a un punto di svolta delle loro vite, no? Allora, queste ragazze frequentano la scena ballroom, di cui io non sapevo nulla, e quindi ho anche imparato delle cose. E sono tre giovani donne che definiscono la loro età, la loro identità e anche il loro modo di rapportarsi tra loro, il loro linguaggio comune attraverso i corpi. Quindi, insomma, per noi, diciamo, anche in un discorso critico molto interessante, ecco, come osservazione sia sulla società, sulle nuove generazioni, sul loro modo di rapportarsi e di riflettere anche su loro stessi. Per esempio, loro lo dicono apertamente, in quanto donne cisgender, non erano previste, diciamo, in questa scena ballroom che fino a qualche tempo fa evidentemente non prevedeva la presenza di donne cisgender, era più, diciamo, una scena legata ai transgender, se ho capito bene, ma insomma, mi sono sentita improvvisamente vecchissima ed è stato bello imparare delle cose di cui non sapevo niente, con tanta libertà, con tanta sincerità, con tanto affetto e con il rispetto che c'è da parte delle tre registe nei confronti di queste tre giovani donne e dei loro corpi. È una cosa che forse davvero deve restare in un universo protetto femminile. Per capirci, perché forse, magari dirò una banalità, probabilmente ci sono uomini che stanno a guardare con altrettanto rispetto, ma c'è diciamo, probabilmente una differenza di approccio inevitabile, no? Nel modo in cui delle donne guardano ad altre donne.
Il salto quindi mi hai dato il là per saltare su un altro titolo che devo dire mi ha colpito. Forse è un caso, forse non lo è, che mi pare di capire innanzitutto che i documentari sono ad opera di donne, se ho guardato bene, e mi ha colpito in particolare a proposito di sguardi di donne su donne, Malcheridas, che
Certo.
mi sembra di essere uno sguardo su donne, su madri, madri in situazioni
Esatto.
abbastanza particolari, ecco, diciamo così.
Esatto. Guarda, Malcheridas è forse quello più esplicitamente politico dei nostri film, ma anche questo è politico perché non ci si vergogna di questa intenzione, non è una parolaccia, però è un film estremamente intimo e molto doloroso, come puoi immaginare, un film che io ho definito illegale nella misura in cui si costruisce all'interno di un carcere attraverso le immagini registrate dai telefonini che non sono proibiti, non sono permessi, no? All'interno dell'istituto di detenzione in Cile. Quindi diciamo che il film è firmato da una regista, insomma, attraverso però delle immagini raccolte dalle detenute, da altre persone, quindi diciamo che c'è un filtro e poi una costruzione del racconto che quindi porta la firma di Tana Gilbert. tutta femminile, anche la produttrice è una donna, quindi anche là c'è una sensibilità molto particolare, molto accesa, e tutto quello che si consuma all'interno delle mura dell'istituto di detenzione chiaramente parla di temi molto forti, sono storie di sorellanza, di maternità negata, come dicevi giustamente, di tradimenti, di storie anche proprio estreme nella partecipazione, no? Sono tutte emozioni portate molto all'eccesso, amore, vita, morte. E altro tema molto ricorrente nei nostri film quest'anno è la concezione dello spazio. Mm. Chiaramente figurati, ecco, dall'interno del carcere lo spazio è altro e il tempo scorre a un'altra velocità, quindi insomma, diciamo, c'è anche questo, così, questa dimensione più teorica, oltre a un trattamento molto particolare dell'immagine stessa, proprio in senso ontologico. Intanto l'uso dell'immagine verticale, quella del telefonino a bassa definizione, proprio come gesto politico. In più, proprio per diciamo rispettare quella bassa definizione che è parte del racconto per le condizioni in cui sono state riprese le immagini, di sapere che, diciamo, il materiale video registrato, quello che poi è arrivato alle mani di Tana, ha subito un trattamento immagine per immagine, perché chiaramente tale era la bassa definizione, che chiaramente poi su uno schermo sarebbe arrivata completamente spappolata e illeggibile, quindi sono state digitalizzate e poi successivamente trattate per rispettare l'imperfezione dell'immagine, perché sai che il digitale, comunque il trattamento, avrebbe pulito l'immagine.
Troppo, poi.
E loro non volevano che ci fosse una pulizia artificiale, perché volevano invece che venisse rispettata l'imperfezione, il pixel, il quadrato che spappola. E questa era anche una dichiarazione politica, insomma. Questo, se vuoi, hai altrettanto manifesto.
Senti, faccio un salto un po' così spazio, perché guardavo la selezione di questa ottava invece edizione di Sick & Sick, e sì, aperta da una proposta, a proposito di donne, dal cortometraggio di una signora regista, un genio creativo, Liliana Cavani.
Esatto. Vabbè, allora guarda, puoi immaginare quanto siamo felici, ecco, sì, quanto eravamo anche felici all'annuncio della Biennale di assegnarle Leona la carriera, e quindi ci sembrava l'apertura perfetta, nel senso che c'era un po' intanto una comunione di intenti veneziana. Al tempo stesso rendevamo anche un personalissimo omaggio a Liliana Cavani, poi in un contesto particolare, in un anno particolare. In più c'è questa cosa che Incontro di notte, quello che il film che presentiamo, il corto che presentiamo, grazie alla digitalizzazione del Centro Sperimentale Cinematografia, che rende possibile questa presentazione in prima. Allora, diciamo, questo film è del 61 e non è solo il primo corto di Liliana Cavani, ma è proprio la sua prima regia in assoluto. Wow. Addirittura precede il corto di diploma, e proprio come apertura di Sick & Sick, di nuovo ci sembrava una dichiarazione di intenti, perché è proprio la corrispondenza di quello che noi auspichiamo sia Sick & Sick, proprio, ecco, diciamo, è un osservatorio, no? Sulle possibilità del cinema italiano del futuro, a indicare come sia importante il racconto breve in assoluto e come questo poi sia rivelatore di un potenziale artistico di un autore, di un'autrice già in germe, no? Come sia veramente evidente in certi casi che anche nel lavoro breve, nel primo lavoro in assoluto, quando c'è un'intuizione, quella si vede e noi siamo lì per raccoglierla e portarla avanti per quanto nelle nostre possibilità. Insomma, ci piace ancora continuare a indicare delle possibilità di cinema per il futuro, per l'industria italiana del futuro.
E torniamo al discorso iniziale degli sguardi. Poi.
Certo, assolutamente sì.
Beatrice, un'ultima cosa da critico alla settimana della critica. Passione critica. Che cosa vedremo?
Passione critica. Allora, Passione critica è un evento speciale fuori concorso ed è organizzato in collaborazione con la Biennale e con le Giornate degli Autori. Si tratta di un documentario firmato da Simone Isola, Franco Montini e Patrizia Pistagnesi. Nasce da un'idea di Cristiana Paternò in occasione del 50° anniversario del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Quindi ecco, diciamo, sarà un evento speciale, diciamo, è una raccolta, no, di testimonianze, di voci, di materiali di archivio. Però ecco, il dato curioso è che potendo contare sulla presenza di autori del nostro cinema come cioè Marco Bellocchio, Vilma Labate, Paolo Taviani, allora diciamo che è venuta fuori a sorpresa non solo una cosa autocelebrativa della critica sulla critica, ma una cosa molto più interessante che esplora il rapporto che si è consolidato negli anni, a volte anche in maniera burrascosa, tra critica e autori. Quindi insomma, ecco, diciamo che chiaramente ecco, è un tipo di documentario di più tradizionale, che però ha il valore storico, se vuoi, no? del confronto e di nuovo il passato e il presente che devono fare i conti, quindi non era previsto, ma alla fine, come vedi, tutte le cose si tengono e c'è sempre una coerenza di fondo che tiene insieme le cose.
Concordo, torno sulla 38esima edizione della Settimana Internazionale della Critica per farti in bocca al lupo, e noi Fred, Beatrice Fiorentino, saremo con voi e quindi seguiremo dal vivo e da vicino tutto, avremo l'onore e il piacere di incontrare i registi e le loro opere, per cui grazie di essere stato con noi e ci vediamo a Venezia.
Grazie a te per la chiacchierata, sei sempre cara e precisa.
Ed abbiamo parlato con Beatrice Fiorentino, delegata generale della 38esima edizione della Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.